Proprio per inserirmi su quello che ha appena detto, che veramente è fin troppo, ma volevo solo aggiungere una piccola cosa, nel senso che in questi anni è vero, mi sono mossa molto anche proprio fisicamente, spostandomi, soprattutto in Africa, ma anche in questi giorni, prima di venire qui a Caserta, ieri ero a Roma. Adesso sono qui con cose che c'entrano molto anche con questa giornata. Mi sono anche data una mossa in un certo senso, perché la mia carriera professionale è legata al giornalismo e alla scrittura, ma è sempre stata legata anche ad esperienze di volontariato che per me sono importanti e fondamentali perché si legano strettamente anche alla mia vita professionale. E in particolare in questi ultimi anni, come già accennava lei, questo progetto Mai più schiavi è diventato un progetto molto importante e che mi prende anche molto tempo. Ed è un'iniziativa e anche un'associazione che abbiamo creato con Suor Eugenia Bonetti, che probabilmente molti di voi conoscono, per lottare contro molte forme di schiavitù che continuano a mantenere catene reali o simboliche, in catene reali o simboliche le donne e per realizzare poi molto concretamente anche un progetto di rimpatri assistiti di donne nigeriane vittime di tratta e costrette a prostituirsi. E quindi questa associazione, questo impegno volontario per me nell'ambito della tratta è qualcosa che è veramente molto presente nella mia vita. E quindi oggi il mio intervento si intreccia un po', no, tra la dimensione professionale, personale e legata appunto a questo. Nei giorni scorsi, come vi dicevo, ero a Caserta prima e poi a Roma, proprio perché ho incontrato alcune persone che sono in prima linea nel lottare e nel cercare di spezzare varie catene. Suor Rita Giaretta, che forse anche lei conoscete, che a Caserta ha creato Casa Ruth, che è una casa di accoglienza di donne vittime di tratta, in particolare nigeriane, sono il gruppo più numeroso adesso, ma Suor Rita promuove anche tutta una serie di riflessioni su cosa significa. Sul significato di essere donna oggi e sul significato di essere veramente libera da vari condizionamenti, schiavitù, da pressioni o catene anche psicologiche e sociali, culturali che non permettono alle donne in Italia come in altre parti del mondo di essere veramente libere. E quindi è stato un bel confronto con lei, anche con una giovane nigeriana che si chiama Blessing, con cui abbiamo appena finito di scrivere un libro che si intitola Il coraggio della libertà. E mi sembra particolarmente in tema anche con appunto l'iniziativa di oggi, Il coraggio della libertà, perché Blessing ha avuto il coraggio di scappare dalla strada, di denunciare, di ricostruirsi una vita accompagnata da sua vita e da altre persone e oggi di mettere anche nero su bianco, cosa che non è per nulla scontata, la sua esperienza di donna vittima di tratta ridotta a una merce, venduta, comprata, rivenduta, messa su una strada a disposizione dei clienti. E vorremmo far uscire questo libro, che tra l'altro è edito dalle Paoline, all'inizio del prossimo anno, in occasione dell'8 febbraio, che è la giornata internazionale ecclesiale di sensibilizzazione e lotta contro la tratta. Ed era importante per me, come per Blessing, dare voce anche a una donna come lei che in prima persona si è messa in gioco ed oggi si sta mettendo in gioco per liberare altre donne. Quindi è un po' in questo clima che vi propongo la mia riflessione di oggi, a partire appunto dal tema della tratta, ma cercando di allargarlo anche un pochino. Come già accennato prima, Papa Francesco probabilmente è il miglior testimonial e lottatore rispetto a questo tema che probabilmente in Italia è abbastanza sentito, soprattutto tra voi suore. Sembra abbastanza incredibile, ma grazie a Suora Eugenia, grazie alla rete di case di accoglienza che sono ancora oggi circa un centinaio sul territorio italiano, eccetera, una grande sensibilità è nata ed è cresciuta soprattutto negli ambienti religiosi femminili. E poi si è allargata anche a gruppi, associazioni, eccetera, che in passato hanno fatto delle grandi battaglie, soprattutto per arrivare all'approvazione dell'articolo 18 della legge del testo unico sull'immigrazione, che è un articolo che è stato fondamentale, veramente importantissimo, per permettere a migliaia di ragazze di uscire dalla schiavitù, della strada e della prostituzione forzata e intraprendere cammini di integrazione nella nostra società. E anche di legalizzarsi, di riconquistare un'identità personale, legale e così via. E però c'è poca consapevolezza, veramente pochissima consapevolezza, sul fatto che oggi nel mondo ci sono ancora milioni di persone ridotte in schiavitù, ma letteralmente in schiavitù, che non sono libere, che sono sfruttate, che vivono in condizioni decenti, che devono subire abusi, prepotenze e appunto la deprivazione della propria libertà. E Papa Francesco, no, sorpreso un po' tutti, perché tipo la seconda domenica dopo la sua elezione, una delle cose che ha detto è stata proprio sul tema della tratta di esseri umani, e ci ritorna frequentissimamente su questa tematica. E quindi io ho preso una delle tante frasi che lui ha detto e che mi sembrava particolarmente forte, in cui lui dice: la tratta delle persone è un crimine contro l'umanità, dobbiamo unire le nostre forze per liberare le vittime e per fermare questo crimine sempre più aggressivo, che minaccia, oltre alle singole persone, i valori fondanti della società e anche la sicurezza e la giustizia internazionale, oltre che l'economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere sociale. Cioè, già in questa fase c'è un po' tutto, Il crimine contro l'umanità è una cosa gravissima, cioè milioni di donne, uomini e tantissimi bambini oggi sono ridotti letteralmente in condizioni di schiavitù. E questo riguarda, questo fenomeno non è semplicemente una questione appunto economica, ma chiama in causa tutti quanti, perché questo fenomeno non è altrove, non riguarda l'altro, ma ci riguarda veramente da vicino. Nessun paese al mondo può dirsi libero dalla schiavitù oggi, e questo lo dicono le Nazioni Unite. Quindi riguarda le singole persone, riguarda il tessuto familiare, riguarda il vivere sociale e a livello più ampio riguarda le relazioni internazionali, la sicurezza e la giustizia sociale internazionale. Quindi attraverso il fenomeno della tratta è uno specchio anche per leggere tutta una serie di situazioni di ingiustizia, di diseguaglianza, di sopraffazione e anche di mancanza di valore all'interno della nostra società, che veramente permette davvero di scandagliare diverse realtà e farci carico anche di diverse sfide. Allora, che cosa si intende per tratta? Forse molti di voi lo sanno, ma non è così scontato questa cosa, anche perché oggi ci confrontiamo in questi ultimi anni con due fenomeni molto simili che si intrecciano: quello del traffico di esseri umani e quello della tratta. Qual è la differenza tra questi due fenomeni? Allora, gran parte dei migranti che sbarcano sulle coste italiane sono vittime di traffico, circa il 90%, ovvero hanno dovuto pagare qualcuno per raggiungere dai luoghi d'origine i luoghi di destinazione attraverso luoghi di transito. Un siriano che parte da un paese dove da 6 anni sono in guerra chiaramente non partirà col passaporto in visto sul suo passaporto, perché non c'è nessuno che gli darà il visto, ma non c'è probabilmente nessuno che gli farà un passaporto. E quindi dalla Siria all'Europa sarà costretto a passare tutta una serie di frontiere illegalmente, per forza, pagando dei trafficanti che stanno alzando sempre di più il prezzo quanto più noi solleviamo muri reticolati o schieriamo eserciti alle frontiere. Oggi un siriano arriva a pagare fino a $10.000 a testa per scappare dal proprio paese e raggiungere un luogo in cui possa sentirsi sicuro lui e la propria famiglia. Lo stesso vale per tutti coloro che sbarcano sulle coste meridionali dell'Italia. Sono quasi tutti vittime di traffico, cioè in un modo o nell'altro hanno dovuto pagare per attraversare il deserto, per attraversare il Mediterraneo e così via. Ma non tutti sono vittime di tratta. Le vittime di tratta sono coloro che o durante il tragitto nei paesi di transito o nei paesi di destinazione sono ridotti in una grave forma di sfruttamento, al limite della schiavitù o di schiavitù vera e propria. Quindi quello della tratta presuppone anche lo sfruttamento. Allora, questa è la definizione, come tutte le definizioni, diciamo, formali, è un po' complessa e scritta anche abbastanza male, però magari la leggiamo così si capisce. La tratta di persone indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare e accogliere persone tramite la minaccia, l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, che è il caso di moltissime donne. Alcune non vengono ingannate, truffate o costrette a forza, ma viene usata la loro situazione di grave vulnerabilità per fargli delle promesse che poi si traducono in una forma di sfruttamento. O tramite dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi. Il consenso della vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui sopra è irrilevante in uno qualsiasi dei mezzi di cui sopra sono stati utilizzati. Come vi dicevo, molte donne nigeriane partono senza essere costrette, anzi partono con il sogno e con il desiderio di raggiungere l'Europa. Poi una volta che si trovano qui, e quasi sempre prima, soprattutto in Libia, vengono costrette a gravissime forme di sfruttamento, in particolare per la prostituzione, e si ritrovano in una condizione di schiavitù da cui non riescono a liberarsi. Quindi sono vittime anche se sono partite, diciamo, volontariamente. Non so, è chiaro questo concetto? Allora, oggi nel mondo ci sono 21 milioni di vittime di tratta. Allora, secondo un altro report sarebbero addirittura 45 milioni. È difficile, questo sono dati delle Nazioni Unite, è difficile dare un numero preciso perché ovviamente è un fenomeno illegale, un fenomeno sommerso, un fenomeno che si sviluppa nelle zone d'ombra, anche se poi è visibilissimo, a volte siamo noi che non vogliamo vederlo. E poi dipende da che cosa si considera grave sfruttamento e schiavitù. Comunque sono tantissime e sono troppe. Il 70% sono donne e bambine. Ancora oggi le vittime di tratte di sfruttamento sono quasi tutte donne. E a volte sono giovanissime, a volte appunto sono minorenni. E poi c'è una percentuale di uomini, circa il 18%, 12% di bambini, di minorenni maschi. La gran parte, la finalità dello sfruttamento continua ad essere per la gran parte, soprattutto per le donne, quello dello sfruttamento sessuale. Ma c'è una grossa fetta di uomini, donne, bambini e bambine che vengono sfruttate per il lavoro forzato. Quest'anno, per la giornata appunto dell'8 febbraio, abbiamo invitato a Milano insieme come Pime, Caritas Ambrosiana e Maltese, il premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, che non so chi lo conosce, perché ha ricevuto questo premio insieme a Malala, e Malala l'ha completamente offuscato, cioè molto più conosciuta Malala di quanto non lo sia Satyarthi. In realtà Satyarthi ha alle spalle veramente una vita intera di lotta contro la schiavitù, in particolare contro la schiavitù minorile nel suo paese, l'India, in tutto il mondo. È stato leader della Global March, che è questa marcia globale appunto contro la schiavitù minorile. E l'abbiamo invitato a Milano, abbiamo fatto un convegno a Palazzo Marino e poi la sera in Sant'Ambrogio con il Cardinale, abbiamo fatto una bellissima serata di testimonianze anche, in cui lui ha denunciato e ha raccontato questa situazione veramente incredibile da certi punti di vista, inaccettabile, della schiavitù in particolare minorile in India. E lui raccontava il colloquio tra due ragazzine e diceva: tu sai, quello mi ha comprato per $100, e l'altra che diceva: no, io invece sono stata più fortunata perché a mia mamma gliene ha dati 150, perché io sono più forte, più robusta. Queste bambine tra di loro si dicevano: guarda, io valgo più o meno di te, ma per essere che cosa? Una schiava. Ed era probabilmente quella l'unica opportunità che le famiglie vedevano per poter in qualche modo sopravvivere. Quindi poi c'è dietro, ci sono tutta una serie di discorsi molto importanti relativi appunto alla distribuzione della ricchezza, alle diseguaglianze, alla discriminazione nei confronti delle bambine rispetto all'istruzione, alla sanità e così via. E mi ricordo anche in un contesto un po' diverso in Sud Sudan, dove le bambine vengono fatte sposare veramente giovanissime, diventano letteralmente proprietà del marito. E ci sono le suore di Loreto, che conoscerete, hanno creato la prima scuola superiore femminile a Rumbek, in un contesto difficilissimo, ma un'esperienza veramente bellissima. E andando a visitare questa scuola e parlando un po' con le ragazze sui loro sogni per il futuro, eccetera, e c'è una grande speranza, perché si vedeva come le ragazze già ragionassero in una prospettiva diversa, no? Dicevano: io voglio essere medico, cosa è veramente inconcepibile in quel contesto anche culturale, ah, io vorrei essere presidente, sogni di questo tipo. E poi si finiva inevitabilmente, come sempre succede in Sud Sudan, a parlare di mucche, perché le mucche rappresentano la ricchezza, il patrimonio, il denaro, eccetera. Come lui parla sempre di soldi, si parla di mucche. E allora queste ragazze dicevano: se io mi sposassi adesso, avrò avuto 15-16 anni, probabilmente potrei valere 300 mucche. A 18, sì, forse 150. Ma magari qualcuno potrebbe anche valutare il fatto che adesso io sarò istruita e magari varrò 300 mucche lo stesso. È interessante, no, come già aggiungere un piccolo livello di istruzione cambia la prospettiva di una vita intera. Cioè, io valgo 300 mucche perché sono giovane e potrò partorire una serie di bambini che saranno la ricchezza della mia famiglia e in possesso di mio marito, come lo sarò io. Però se io ho un po' di istruzione, forse avrò qualche chance in più. Però ci sono ancora tante di queste situazioni in cui una donna vale anche meno di una mucca. La tratta di esseri umani, come dicevo, è una delle peggiori schiavitù del XXI secolo. Cioè, va chiamata in questi termini, non è che ci possiamo girare tanto intorno. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, che sono un po' le due organizzazioni dell'ONU che si occupano di questo tema, come vi dicevo, circa 21 milioni di persone, spesso povere e vulnerabili, sono state vittime di tratta. In ogni momento del mondo ci sono almeno 2 milioni e mezzo di persone che sono vittime di traffico e riduzione in schiavitù. E la gran parte, circa 3/4, sono donne e minori. Per quale finalità? Allora, come vi dicevo, sfruttamento sessuale e sfruttamento lavorativo sono le principali, ma poi ce ne sono tutta un'altra serie, meno conosciute e anche meno studiate e meno contrastate per tanti aspetti, come l'espianto illegale di organi per trapianti illegali, l'accattonaggio forzato, che è presente tantissimo, non so, a Torino, a Milano, è una cosa assolutamente evidente, piuttosto che a Roma. Persone sempre le stesse, sempre agli stessi semafori, a fare un certo tipo di lavoro, e il tutto controllato e organizzato da un racket. La servitù domestica, che c'è qui, ma tantissimo nei paesi in via di sviluppo, cioè le bambine che vengono date a delle famiglie più ricche, che magari promettono che le faranno studiare, ma non è vero, finiscono in casa come delle vere e proprie schiave per i lavori domestici, e spesso vengono abusate anche dagli uomini. I matrimoni forzati, i matrimoni precoci, le adozioni internazionali illegali, fenomeno anche questo qui aberrante di questi ultimi anni, le gravidanze commerciali surrogate, i cosiddetti uteri in affitto, che oltre a una gravissima violazione della dignità della donna, molto spesso sono anche una forma di tratta e schiavitù, perché queste donne vengono ingannate e costrette a portare in grembo il figlio che sarà venduto a qualcun altro, facendo una speculazione che da qualsiasi parte lo si guardi è veramente aberrante. Donne considerate come delle macchine per produrre dei figli per altri, spesso in condizioni di coercizione o perché non hanno scelta, un fenomeno molto diffuso in India, per esempio, ma anche in Cambogia e tanti altri paesi, e che è legale anche in America del Nord, eccetera. Ma molti vanno ad acquistare i figli nei paesi più poveri perché costano meno, anche i bambini, considerati veramente una merce che si acquista come qualsiasi altra merce che vado a prendere al supermercato, perché costano meno le donne, costano meno le organizzazioni che gestiscono questo business. Ed è diventato appunto un fenomeno commerciale fatto sulla pelle delle donne e dei bambini trattati come degli oggetti e come delle merci. E poi il fenomeno dei bambini soldati e dei gruppi terroristici che reclutano ancora oggi in Africa, come in Medio Oriente, come in altri contesti, bambini giovanissimi, li fanno il lavaggio del cervello, li fanno compiere delle cose terrificanti, perdono qualsiasi senso dell'umano e diventano loro stessi disumani, compiono delle cose disumane nei confronti degli altri, li mettono in mano a 8, 9, 10 anni delle armi e li fanno fare cose terribili. E non hanno scelta e non possono liberarsi. Quindi queste sono un po' le finalità del traffico di esseri umani e della riduzione di schiavitù per qualche forma di sfruttamento. Le donne, come dicevamo, sono le principali vittime, sia per quanto riguarda appunto la prostituzione, sia per quanto riguarda il lavoro forzato in molti ambiti, che coinvolge per esempio il settore agricolo, manifatturiero, edile, tessile, il lavoro domestico. Questo in Italia come del resto del mondo, cioè tengo a precisare che non è che è altrove questo fenomeno, ce l'abbiamo dentro in casa. Per esempio, per quanto riguarda il lavoro forzato, molto spesso sono le donne straniere immigrate che sono le principali vittime, sia della prostituzione che del lavoro forzato. Ma nel lavoro forzato ci sono tante donne italiane, questo specialmente nelle regioni del sud Italia, ma non solo. Nei lavori stagionali, per esempio, nel lavoro domestico, ci sono moltissime donne italiane che vivono sulla soglia della povertà o sotto la soglia della povertà e che sono costrette a delle situazioni di sfruttamento disumano. Questo fenomeno è cresciuto regolarmente negli ultimi anni. Il 35% delle persone coinvolte di sesso femminile, soprattutto per quanto riguarda il lavoro forzato. Il rapporto di UNODC sottolinea importanti differenze regionali. Mentre in Europa e in Asia centrale domina lo sfruttamento sessuale, in Asia orientale e nel Pacifico il 64% delle vittime del traffico è destinato al lavoro servile. Però poi le cose si intrecciano. Per esempio qui in Italia, soprattutto all'interno della comunità cinese, era molto presente il lavoro in condizioni di pesante sfruttamento, soprattutto nelle fabbriche dei tessili. Con la crisi economica anche queste fabbriche hanno conosciuto delle difficoltà e si è cominciato a vedere le donne cinesi sulle strade, cosa che non si vedeva in passato, perché il passaggio successivo è lo sfruttamento nei centri massaggi, nei 600 centri massaggi, tutti sanno che sono una copertura tra l'altro, che continuano a chiamare centri massaggi, centri benessere, di chi? E il passaggio è quello, quindi in una condizione ancora di sostanziale invisibilità o negli appartamenti, perché un grosso fenomeno oggi della prostituzione riguarda l'indoor, quindi al chiuso, e quindi ancora più invisibile e quindi ancora più violento e coercitivo per tanti versi, perché queste donne, queste ragazze, spesso giovanissime, sono inavvicinabili, se non dai clienti, ma chi lavora per con le unità di strada o per sensibilizzare e offrire delle opportunità di uscire da questa schiavitù, delle grossissime difficoltà a raggiungere le ragazze che sono costrette a prostituirsi al chiuso, perché appunto sono chiuse dentro, in condizioni di segregazione spesso, non escono quasi mai, vengono spostate frequentissimamente, spesso loro stesse non sanno dove sono e anche per chiedere aiuto non sanno dire dove sono, dove mi trovo, in quale città, in quale via, in quale appartamento e così via. Sono costrette magari a vivere in più donne nello stesso appartamento facendo turni di 24 ore su 24, cioè una cosa veramente molto molto pesante, molto violenta, non solo fisicamente, perché spesso c'è anche molta violenza fisica su queste donne, ma anche psicologicamente. E ci sono stati casi di ragazze che sono buttate dalla finestra del bagno, hanno tentato di uccidersi perché non riuscivano più a sopportare le catene di questa schiavitù. E poi, come vi dicevo, veramente tantissimi bambini, ma tantissimi bambini che non vanno a scuola, che vengono avviati al lavoro giovanissimi, soprattutto le bambine, c'è una soglia in cui Il lavoro minorile non lo considererei sfruttamento. In molti contesti dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, un adolescente è già molto più adulto di come non lo sia nelle nostre società e ha già un ruolo familiare, sociale, economico abbastanza importante e significativo. Non è necessariamente sfruttamento, è mancanza di opportunità, è una forma comunque di ingiustizia nel fatto che non possa andare a scuola, avere un livello di istruzione maggiore e così via. Ma non lo definirei necessariamente sfruttamento, ma esistono comunque sui minori delle forme di pesantissimo sfruttamento. Nelle fabbriche tessili del Bangladesh, per esempio, bambine e bambini lavorano come dei veri e propri schiavi per produrre i nostri vestiti, piuttosto che nelle piantagioni, piuttosto che in altre industrie, eccetera. Allora, lì sì che ci sono veramente delle forme di sfruttamento. Questi bambini lavorano di giorno, dormono lì dentro di notte, non possono uscire, non possono andare. L'unica possibilità è scappare, ma hanno dei controlli veramente fortissimi e quindi lì sì c'è una condizione veramente di riduzione in schiavitù. Così come per esempio qualche anno fa sono stata nell'est della Repubblica Democratica del Congo, che subisce pesantemente un clima di guerra e di scontri, di destabilizzazione, di violenza che dura da più di 20 anni, almeno dal 96, 97, 98. È una situazione davvero terrificante, di cui qua non parla assolutamente nessuno. Ci sono stati 6 milioni di morti, un vero e proprio olocausto africano, di cui non si dice assolutamente niente, che ignoriamo bellamente. E lì tra le varie situazioni veramente terribili, di violenze sulle donne, decine di migliaia di donne violentate brutalmente, brutalmente. C'è una cosa che io non riesco neanche a descrivere perché sto male solo a pensarci. E poi tantissimi bambini, ragazzini e ragazzine costretti a lavorare nelle miniere. Anche lì con delle forme di costrizione che possono sembrare labili, no? Perché i ragazzi che sono lì ti dicono sì, sono qui a lavorare in miniera per pagarmi poi le tasse scolastiche. Quindi è involontariamente, sì, ma perché non ha altra scelta. E poi le condizioni di lavoro, questi ragazzini strisciano dentro dei buchi veramente pericolosissimi e vanno a raggiungere, io sono andata in una miniera d'oro, lì viene d'oro, in mezzo alla montagna. Rompono dei sassi, escono con questi secchi pieni di sassi, altri ragazzini con tipo dei pestelli li rompono, le fanno una sabbia, altri ragazzini in una pozza d'acqua si tacciano e vivono lì giorno e notte in quelle condizioni, magari sniffando un po' di colla o prendendo delle anfetamine o altro, per poter sopportare quella situazione che non è di lavoro, veramente di schiavitù, di pesante sfruttamento, e le ragazzine più o meno della loro età o vanno su e giù da questo dirupo in una montagna veramente scoscesa a portare da mangiare o sono costrette a prostituirsi per questi ragazzini, i loro capi, capetti e così via. Allora, come chiamiamo questo? Cioè, lavoro forzato è troppo poco per dire questa situazione davvero terrificante anche di mancanza di libertà. Il fenomeno in Italia riguarda entrambi un po' tutti gli aspetti, eh. Sono presenti in Italia un po' tutte le finalità, magari non i bambini soldato, ma i bambini che fanno parte delle gang piuttosto che dei gruppi camorristici, sì, sono ragazzini veramente giovanissimi. Ma riguarda soprattutto la prostituzione e lo sfruttamento lavorativo. Nell'ambito della prostituzione, si parla dalle 30 alle 50 mila persone, quasi tutte donne, che sono ridotte in condizioni di schiavitù o semischiavitù per lo sfruttamento sessuale, con una forte, fortissima prevalenza di donne nigeriane e comunque quasi tutte le altre sono donne immigrate straniere. Quasi il 90% delle donne che oggi si prostituiscono in Italia sono donne straniere e tutte o quasi le donne straniere che si prostituiscono in Italia sono costrette a farlo. Quindi non sono prostitute, ma sono prostituite, cioè donne che sono costrette a vendere il proprio corpo con varie forme di coercizione. Dopo, nella seconda parte, farò un focus soprattutto sulle donne nigeriane perché appunto rappresentano almeno la metà delle donne che sono sulle nostre strade e hanno delle forme anche di di controllo e sfruttamento particolare. Il fenomeno è molto complesso, quindi dipende dalla nazionalità, dipende dalla mafia che le gestisce, con diversi gradi appunto di coercizione e così via. Ma quando parliamo di prostituzione in Italia, non stiamo parlando di donne che scelgono di farlo, o di una piccolissima parte di donne che scelgono di farlo. La gran parte delle donne che sono sulle strade o nei club o nei night club e così via, o negli appartamenti, sono donne immigrate vittime di tratta e di pesante sfruttamento. Quindi, anche quando si aprono dibattiti tipo polemiche su apriamo, riapriamo le case chiuse, facciamo le zone rosse nelle città, così, ma di che cosa stiamo parlando? La prostituzione in Italia non è illegale, quindi non c'è un problema di legalizzazione o di rendere legale o illegale qualcosa. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di, come dire, creare delle zone di protezione delle vittime o di zone di protezione dei clienti? La prostituzione appunto non è reato, allora perché aprire delle case chiuse? Aprire case chiuse o creare delle zone a luci rosse, dei quartieri o come si è parlato, per Roma o altrove, significa in qualche modo legalizzare non la prostituzione che è già legale, ma la tratta e il traffico e lo sfruttamento. Anche nei paesi in cui la prostituzione legale e le prostitute vengono chiamate sex workers, che hanno magari la partita IVA o e l'assicurazione sanitaria, come per esempio in Olanda, questo non ha assolutamente favorito la lotta alla tratta e allo sfruttamento. Nel caso delle nigeriane, per esempio, si prostituiscono legalmente, appunto con registrate, che ne so, all'albo dei liberi professionisti e con l'assicurazione sanitaria, eccetera. Ma sono costrette a farlo, sono costrette a ripagare il pesantissimo debito che viene imposto loro dagli sfruttatori. E allora che cosa abbiamo legalizzato? Abbiamo legalizzato la tratta e lo sfruttamento. E poi nell'ambito lavorativo abbiamo tra le circa 150.000 persone, che questo è un fenomeno veramente molto opaco e difficile da dare dati, questi sono i dati che vengono dati dai sindacati, circa 150.000 persone vengono sfruttate in Italia per varie forme di lavoro forzato. Sono in gran parte giovani uomini, a cui quasi tutti immigrati, provengono da Asia, Africa ed Est Europa e sono costretti a lavorare in condizioni disumane, soprattutto in campo agricolo, ma non solo, edile, della ristorazione, del turismo e dell'accoglienza, soprattutto per esempio sull'Adriatico. Ma anche qui in Piemonte ci sono casi di pesante sfruttamento, per esempio per la raccolta dei piccoli frutti e così via, piuttosto che delle mele in Trentino. Quindi nessuna parte del nostro paese è esente dalla presenza del lavoro forzato. Il lavoro forzato non va confuso col lavoro nero, che è già una piaga gravissima, ma non è esattamente la stessa cosa. Il lavoro forzato è lavoro nero in condizioni di schiavitù e con tutta una serie di condizioni per cui queste persone vivono magari in contesti abitativi veramente degradati, peggio degli slum africani, non hanno nessun diritto e non possono scegliere di non farlo, perché o sono controllati da delle mafie o perché non hanno veramente altra alternativa, perché non hanno i documenti, perché sono in condizioni di pesante disagio, non osano denunciare perché appunto sono magari in condizioni di vulnerabilità, hanno paura di essere espulsi e così via. Quindi, oltre all'aspetto del lavoro nero, perché ovviamente tutto il lavoro forzato è il lavoro nero, c'è questo pesante, l'aggravante della coercizione, delle condizioni disumane, della mancanza di libertà e appunto della pesante vulnerabilità di queste persone, che sono invisibili per tante ragioni, appunto perché non hanno i documenti o perché vivono in queste situazioni di ombra. Se pensate, ma che appunto anche queste sono situazioni d'ombra, nel senso che sono illegali, ma rispetto al quale non vi è fatto assolutamente nulla. Se pensate al caso di Rosario, ma quanti anni è che ogni estate ci raccontano del caso di Rosario, o piuttosto che del ghetto di Rignano sul Gargano, dove vivono migliaia e migliaia di persone, soprattutto immigrati, in una specie di slum, dove di ghetto, lo chiamano ghetto, tra l'altro hanno fatto anche la radio che si chiama Radio Ghetto, dove la lama mafia nigeriana si è organizzata anche sul piccolo bordello di donne nigeriane, quindi si mischiano anche varie forme di sfruttamento all'interno di queste appunto zone d'ombra, ma che sono visibilissime e che si ripetono di anno in anno senza che venga fatto nulla per contrastarle. Questo perché una importante ragione è economica. Il traffico di esseri umani e la tratta sono uno dei principali business mondiali illegali, insieme al traffico di armi e di droga. In Europa in particolare il traffico di esseri umani oggi è il primo business illegale, più redditizio. Complessivamente rende circa 32 miliardi di dollari l'anno, ma solo nel 2015 in Europa è valso 6 miliardi di euro. Secondo Europol, come vi dicevo già prima, il 90% dei migranti arrivati in Europa lo scorso anno lo ha fatto illegalmente, affidandosi ai trafficanti di esseri umani, che sono circa 30.000. 30.000 in Europa, più quelli che sono in Libia, in Nord Africa, più quelli che facilitano i passaggi dai vari paesi di provenienza, quindi Nigeria, Eritrea, Sudan e così via. È una rete veramente complessa, rispetto alla quale non c'è una reale volontà di contrasto, secondo me, oltre che non ci sono né mezzi né risorse economiche e di uomini per contrastarla. Ma si parla di 30.000 trafficanti di esseri umani solo in Europa, per un business che è miliardario. E poi ovviamente c'è tutta l'altra faccia del problema, soprattutto quando parliamo di prostituzione, che è quella dei clienti. Perché ci sono così, c'è così tanta offerta, ma così tanta offerta, l'offerta è crescente, impressionante questa cosa in Italia. Perché ci sono milioni di clienti. C'è una domanda enorme. In Italia si parla dai 9 ai 10 milioni di prestazioni sessuali acquistate ogni mese, che non significa dai 9 ai 10 milioni di clienti, se no un maschio su 3 in Italia dovrebbe essere cliente, perché qualcuno può acquistare più volte ovviamente nell'arco del mese, ma è una cifra impressionante. C'è una domanda enorme di sesso a pagamento. Il tema dei clienti e della domanda ovviamente ci interpella da vicinissimo, perché ci chiamano dove sono questi uomini, chi sono questi uomini, questi ragazzi. Non c'è, ci sono delle ricerche, no? E anche dei libri sono stati scritti sui clienti, ed è impossibile fare un identikit del cliente, perché può essere chiunque, un ragazzo, un anziano, un professionista, e una persona povera, poco istruita, chiunque può essere un cliente, perché quello dell'acquisto di sesso a pagamento è diventato un fenomeno di massa ed è diventato in qualche modo un fenomeno di costume, che tra l'altro noi lo vediamo di più sulle strade perché è più visibile, ma molto di questo acquisto di sesso a pagamento è passato su internet. Su internet ci sono dei siti specializzati in cui si compra e si vende sesso a pagamento. Ed è diventato tutto come appunto l'acquisto di una merce qualsiasi. E questo rientra in un... Poi concludo con questo e poi magari facciamo... Posso lasciare spazio delle domande?
Sì. Dopo.
Okay. Per cui magari concludo questa prima parte, facciamo le domande e poi la seconda parte faccio un approfondimento. Però mi sembrava importante concludere questa prima parte appunto con una riflessione che andasse un pochino al di là, perché questo fenomeno appunto ci interpella veramente da vicino e rientra in un discorso più generale, in un processo più generale di reificazione della persona. La persona che diventa cosa? L'altro che non è più una persona con dei diritti, dei doveri, con cui io mi relaziono, con cui costruisco qualcosa, costruisco me stesso, costruisco appunto nella relazione una comunità, una società. L'altro diventa una cosa che serve a esaudire un mio bisogno, un mio desiderio, diventa un oggetto che io acquisto e che vengo, e il denaro dà questo potere. In una società in cui il denaro sta diventando il valore e il metro di qualsiasi cosa, se io ho denaro penso di potermi permettere qualsiasi cosa, anche di acquistare l'altro, di acquistare il corpo dell'altro, di una donna, di un bambino. L'altro è un oggetto, una merce che si compra e si usa, che deve soddisfare i miei desideri e poi magari viene gettato via. E se questo è evidentissimo nel rapporto mercificato con la prostituta, Ma questo è presente nella nostra società in maniera molto più subda e sofisticata, ma neanche troppo, nelle relazioni di genere, nelle relazioni con l'altro, nelle relazioni di lavoro, nelle relazioni che attraverso il denaro diventano delle relazioni di potere, dunque di possesso. Vi leggo solo una piccolissima parte, perché voglio dirlo in maniera precisa, del libro, questo è l'ultimo che è uscito quest'anno, I mercanti di schiavi, che tratta proprio il fenomeno della tratta e dello sfruttamento nelle sue varie forme, in termini generali e poi nello specifico dell'Italia. E secondo me, per affrontare questo tema della tratta e del traffico, bisogna farlo da un punto di vista culturale innanzitutto. Ci dobbiamo interpellare noi stessi e le nostre società, dobbiamo veramente non solo commuoverci, ma soprattutto muoverci, darci una mossa, perché dobbiamo cambiare le mentalità. Se in strada il corpo viene venduto per il piacere di chi lo compra, nella pubblicità, giusto per fare un esempio, serve per vendere e per far comprare. E allora non si può affrontare efficacemente il tema della prostituzione se non si mettono in discussione radicalmente certi modelli imposti dai media e certe modalità di relazioni interpersonali, e se non si approfondisce l'importanza del rispetto dell'altro proprio in quanto soggetto e in quanto persona, che non è separata o separabile dal suo corpo. Ma che immagine stanno proiettando i nostri mezzi di comunicazione del mondo femminile? La donna oggi è solo presentata e vista come oggetto di piacere e fonte di guadagno, e non è più apprezzata per la sua bellezza interiore basata su valori grandi e nobili, quali il dono della vita, dell'amore, della gratuità, dell'accoglienza, della dolcezza, della mediazione. Il discorso della rappresentazione della donna, o meglio del suo corpo, nei media è ampio e complesso, ma solo apparentemente distante dalla questione della tratta e dello sfruttamento, specialmente per la prostituzione, perché passa attraverso questo tipo di rappresentazione superficiale, sessuale, oggettivante, mercificata, la creazione di un humus culturale in cui la donna e il suo corpo servono per vendere, ma implicitamente anche sono in vendita, un oggetto di piacere e che dà piacere. Passa attraverso questa rappresentazione, inoltre, il modello imperante del mero apparire, secondo precisi canoni estetici, spesso inarrivabili, e di stili di vita e di relazioni che fanno sembrare tutto facile, accessibile, acquistabile. Peccato che proprio queste relazioni siano sempre più virtuali e superficiali, prive di incontri e confronti reali, autentici e profondi. L'interiorità ha ceduto il posto all'individualismo e al narcisismo, e il rapporto con l'altro si è spesso ridotto a luogo di prevaricazione e manipolazione. È quello che avviene nel mondo della prostituzione, codificato dal denaro, ma spesso anche nella vita di tutti i giorni, in forme più subdole, ma non meno pericolose. Io concluderei qui questa prima parte, ma adesso, se avete delle domande, abbiamo ancora qualche minuto.